Grazie, grazie a tutti, grazie all'ambasciatrice palestinese, ma ci arrivo. Adesso apriamo il dibattito, se qualcuno ha delle domande per tutti i nostri relatori, vediamo un attimo di rispondere in tempo breve.
Buonasera a tutti. Vorrei fare solo una domanda a voi. Chi crede nell'occupazione israeliana? Alza le mani. Chi crede? Allora, perché tutto il tempo stiamo parlando di Israele, Israele? Se non crediamo dell'occupazione, vuol dire non occupiamo di uno Stato. O non è logico, non lo so. Comunque io sono un ragazzo palestinese e mi brucia il cuore sentire sempre Israele, Israele. Io la chiamo, fino ad oggi, ho 34 anni, Palestina occupata. Io non la chiamo Israele. Ovviamente io rispetto tutti i nostri politici che devono fare diplomatici e saper parlare col mondo occidentale, però io da palestinese, cittadino palestinese, non accetterei mai un nome di Israele a terra mia. Ovviamente gli ebrei con tutto il rispetto, cioè io non ce l'ho con gli ebrei, io sono contro assolutamente dell'occupazione in tutti i sensi. E ringrazio lei che non ha nominato Palestina, che è il nostro, ringrazio tantissimo, una mano, e la nostra ambasciatrice. E grazie a voi.
Palestina,
altre domande?
Io vorrei sapere che si potrebbe fare concretamente. Io ho paura che il diritto internazionale non ci porti molto lontano. Il diritto internazionale ha legalizzato le peggio nefandezze e neanche i governi penso ci porteranno molto lontano. Secondo me, se non c'è un attivismo della gente dal basso, difficilmente si riuscirà a uscire da questa situazione. Quindi vorrei sapere che si può fare qui dall'Italia per aiutare la causa.
Io faccio parte di un'associazione, si chiama Giuristi Democratici, siamo avvocati, magistrati, docenti del diritto, ci occupiamo per mestiere, ma anche in realtà, perché io credo che è vero che il diritto non è quasi mai la soluzione a ogni problema. Quello del diritto nazionale, internazionale, non è che una comunità è felice e serena solo perché ha il diritto. Le leggi non garantiscono la pace e non garantiscono la prosperità e non garantiscono neanche a una comunità di vivere secondo quei valori ideali che le costituzioni e le carte dei diritti tracciano. Però una cosa pericolosa, se questo è vero, è sicuramente però ancora più vero che la mancanza del diritto e di carte di valori condivise e rispettate segna il baratro, affronto. Le costituzioni moderne, parlo dall'Italia, io abbiamo costituzioni che sono nate nel dopoguerra, perché nel dopoguerra ci si è resi conto che c'erano bisogno di valori rigidi e intangibili, perché sennò ogni Stato, a cui veniva consentito di tutelare interessi senza limiti, si è arrivati al paradosso. Tanto che Bobbio diceva che la Costituzione italiana nasce per reazione ad Auschwitz, oltre che al fascismo. La Carta dell'ONU, che nasce nel 48, nasce per reazione a questo, al fatto che ogni paese, ogni popolo poteva farsi scudo della sua forza senza limiti. Non è che hanno garantito un paradiso in terra, ma nel momento in cui le abbandoniamo del tutto, di sicuro troviamo l'inferno. Allora, sono appigli, e faccio un esempio, il fatto che noi ci rivendichiamo continuamente il diritto internazionale, rivendichiamo queste cose, fa sì ad esempio che il 23 dicembre dello scorso anno il Consiglio di Sicurezza, con 14 voti a favore, nessun contrario, neanche degli Stati Uniti, per la prima volta ha accettato di dichiarare illegali le colonie. E lo ha fatto sicuramente per pressioni, campagne politiche dal basso, ma l'ho fatto perché da anni organi di giustizia hanno dichiarato questo fatto. Il diritto a volte matura lentamente, però porta i suoi frutti. Però, ecco, aggiungo una cosa e forse vado incontro, diceva Sabino Cassese, il più grande giurista internazionale che abbiamo avuto, che il diritto internazionale non è difeso solo dall'ONU e dai pochi caschi bianchi. Il diritto internazionale è sostenuto dalla comunità internazionale se nella misura in cui ci si riconosce. Noi dobbiamo credere in questi valori e dobbiamo farli valere. E ognuno di noi nel suo piccolo deve chiedersi quello che si chiedeva lei, cosa posso fare io per garantire il rispetto di questi valori senza aspettare caschi bianchi e risoluzioni dell'ONU che arriveranno e arriveranno lentamente. Ecco, nel momento in cui le persone si fanno questa domanda, io credo che abbiamo già fatto metà strada. Poi non dico non suggerisco una soluzione perché non voglio prendermi questa pretesa, però credo che questo sia il percorso migliore che si possa fare. Ognuno di noi chiedersi quali sono i valori, che mondo vogliamo costruire e che pezzo possiamo metterci noi nel nostro piccolo.
Altre domande? Prego.
Io sono Mimmo del gruppo di azione della Palestina di Parma, quindi volevo approfittare di questa splendida serata per invitare tutti quanti a un'iniziativa che facciamo venerdì a Parma dal titolo Cuore Terra per il popolo palestinese, visto che giovedì 30 ricorre la giornata della terra in Palestina, quindi vogliamo continuare, diciamo, queste riflessioni proprio perché crediamo che sia fondamentale. Questo per certi versi rispondo al signore di prima che diceva che cosa possiamo fare. Secondo me è fondamentale continuare a stare a fianco del popolo palestinese, e se fa così male alle comunità ebraiche e, diciamo, all'ambasciata israeliana in particolare, significa che stiamo facendo un buon lavoro. Più si incazzano loro, più siamo nel giusto, e più evidentemente il nostro lavoro poi non è del tutto sbagliato, e vogliamo farlo perché comunque, qui mi rifaccio a quello che diceva Fausto, la Palestina non è così poi così lontana. Perché sulla storia dei diritti, sabato scorso c'è stata una manifestazione a Roma e nel silenzio assoluto 120 persone sono state sequestrate dalla polizia italiana, portate in un CIE e non fatte manifestare perché il questore ha dichiarato che doveva capire il loro orientamento politico. A nostro modo di vedere è una cosa gravissima. 6.000 persone per garantire la sicurezza di un corteo di 10.000 persone, 6.000 poliziotti, 1.500 controlli in 24 ore. Questo è successo nella democraticissima Italia a Roma sabato scorso. Studenti delle scuole medie che andavano a Roma in gita sono stati fermati, hanno fatto bere dalle bottigliette dell'acqua le nostre forze dell'ordine perché pensavano chissà che cosa ci fosse. Ovviamente in televisione non è passato niente di questa cosa qua, ma questa è la realtà che ci si vive in un paese in cui il ministro della giustizia è di estrazione comunista per qualcuno. Quindi, per dire, poi non c'è un certo tipo di colore da una parte o dall'altra, ma evidentemente la lotta al terrorismo e i terroristi di sabato sarebbero stati famigerati Black Bloc insieme ai jihadisti islamici, ha detto addirittura alcuni fantastici giornalisti italiani, ha fatto questo stato di fatto, è stata una cosa normalissima, non c'è stata nessuna indignazione da parte di tutto il popolo italiano, dei giornali, delle televisioni, per cui mi rifaccio a quello che diceva Fausto, come diceva prima, non è così lontana la Palestina, perché le politiche di sicurezza israeliane sono sempre un passo in avanti, dopo ci arriviamo noi, con calma, pian piano, però loro sono i primi, e l'Occidente ci arriva dopo. Per cui penso che queste iniziative comunque siano molto molto importanti, per cui come dicevo prima vi invito e faccio anche una domanda all'ambasciatrice o a chi mi vorrà rispondere. Cioè, le elezioni di Trump, è una delle domande per cui facciamo anche, cioè, ci poniamo noi nel fare questa iniziativa, le elezioni di Trump, quindi con tutto quello che diceva Bassan prima, ha secondo voi di fatto chiuso o affossato definitivamente gli accordi di Oslo, oppure c'è ancora margine? Grazie.
شكرا لسؤالك. الحقيقة هي مش ترامب اللي سكر مفاوضات أوسلو أو عم يسكر مفاوضات أوسلو. الممارسات الإسرائيلية اللي هي بتعمل ليلا نهارا ضد اتفاق أوسلو، وأكبر مثل على ذلك هو الانسدامات اللي مزروع في كل الضفة الغربية.
Non è la questione della elezione di Trump è quella che ha sepolto gli accordi di Oslo, ma gli atteggiamenti, i comportamenti israeliani giorno e notte sul territorio proprio sono quelli che hanno sfiorato e stanno seppellendo effettivamente gli accordi di Oslo. Per cui uno di queste cose qua, uno di questi elementi è l'argomento di cui stavamo parlando stasera, no? Sono gli insediamenti sul territorio, e questa veramente è la vera causa di seppellire gli accordi di Oslo.
اذا لا ايش العمل يعني ما هو العمل؟ العمل هو الرد الجماهيري من كل الشعوب وكل المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، لاننا نحن في قرار انفسنا كفلسطينيين سنبقى نناضل حتى اقامه الدوله الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القدس.
Ecco, è la vera, è la, adesso la domanda che hai posto è giusta, però che facciamo? La risposta è quella, è nella solidarietà, la continua solidarietà, il continuo sostegno al nostro popolo e alla nostra causa. Al nostro popolo e alla nostra causa. Attraverso questo sostegno noi andiamo avanti. Comunque dentro di noi, noi siamo convinti e noi andremo avanti. Perché dentro di noi la lotta continuerà finché non andiamo a istituire proprio il nostro Stato democratico sul nostro territorio. E quindi è molto importante ciò che si fa attraverso la solidarietà della gente.
Gerusalemme.
Con capitale Gerusalemme. Gerusalemme Est.
Prego, c'è una domanda qua. Prego.
Mi riallaccio alla domanda che era cosa possiamo fare qui in Italia ora per sostenere il diritto palestinese. Come tale volevo invitare il nostro rappresentante dei comitati italiani per il BDS, boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, a spiegare le campagne in atto che possiamo prenderne parte qui in Italia per aiutare la causa palestinese. Il BDS è così demonizzato proprio perché permette ai cittadini di tutto il mondo di protestare contro la politica israeliana in questo modo, in un modo semplice, come cittadini del mondo che rifiutano con boicottaggio dei prodotti, boicottaggio delle aziende che producono occupazione israeliana. E adesso chiamavo il nostro rappresentante del BDS di Bologna a parlare meglio delle campagne in atto a cui è possibile come cittadini italiani partecipare affermando un diritto che ci viene negato perché è stato un problema discusso anche su questa conferenza.
Beh, scusate, io non avevo intenzione di intervenire qui anche perché buonasera a tutti. Non avevo intenzione di intervenire perché la serata è sulla questione dell'occupazione, però appunto voi sapete le polemiche che ci sono state su questo incontro semplicemente per il fatto che come movimento BDS abbiamo aderito e siamo fra i promotori di questa iniziativa, con le accuse appunto che ha ricordato anche Monio Vardia, che siamo antisemiti, che istigiamo all'odio eccetera. Volevo solo ricordare che il movimento BDS è un movimento non violento, è un movimento contro ogni forma di razzismo, è un movimento che vede nelle sue file ormai in tutto il mondo movimenti di cittadini, sindacati, associazioni di solidarietà, organizzazioni di ebrei anche. Negli Stati Uniti una delle principali organizzazioni che promuovono il BDS è Jewish Voice for Peace. In Italia abbiamo ebrei contro l'occupazione, quindi accusarci di antisemitismo, di istigazione all'odio razziale è completamente fuori luogo e provocatorio. Viene usato questo strumento ogni volta che proviamo a dire la nostra per difendere i diritti dei palestinesi e la legalità internazionale. E proprio su questo si basa il movimento BDS. Il movimento BDS è un movimento basato sui diritti, è un movimento che vuole il riconoscimento dei diritti umani e della legalità internazionale che sono continuamente violati dallo Stato israeliano e dalle sue politiche. Non è un movimento contro i cittadini israeliani, non è un movimento tantomeno contro gli ebrei. Quindi è un movimento a favore dei diritti. Il movimento BDS raccoglie persone di posizioni molto diverse. È stato lanciato nel 2005 da 170 organizzazioni della società civile palestinese, organizzazioni che hanno opinioni diverse anche sulla soluzione del conflitto palestinese, uno Stato, due Stati. Il DDS non entra nel merito di questo, lo decideranno i palestinesi che cosa vogliono. Uno Stato, due Stati, 10 Stati, nessuno Stato, non è importante, l'importante è che vengano riconosciuti i diritti umani e la legalità internazionale per tutti. Allora, il movimento BDS in Italia ha iniziato a lavorare dal, diciamo, intorno al 2009, si è cominciato a strutturare e rafforzare e sta portando avanti delle campagne in coordinamento con il movimento palestinese, che mantiene la leadership di questo movimento a livello globale. Quindi ci sono molte campagne sulle quali stiamo lavorando. Una di queste è la campagna contro Hewlett-Packard, che è una multinazionale americana che è profondamente complice delle violazioni dei diritti dei palestinesi, partecipano appunto in vari modi, dal controllo del sistema anagrafico che discrimina fra palestinesi e cittadini di Israele ebrei e non ebrei, mantiene il controllo dei checkpoint attraverso le sue tecnologie, mantiene le infrastrutture militari e informatiche dell'esercito israeliano. Ecco, non mi dilungo oltre, vi dico solo, se volete ulteriori informazioni sul movimento BDS, c'è un sito che si chiama bdsitalia.org, lì trovate tutte le informazioni sul movimento BDS e sulle campagne in corso. Trovate alcuni volantini al tavolo in fondo. Volevo solo sottolineare di nuovo che noi non ci faremo intimidire da queste continue pressioni che subiamo da parte del governo israeliano, che sta spendendo milioni di dollari in tutto il mondo. È una campagna assolutamente organizzata e strutturata in tutto il mondo per attaccare e diffamare il movimento BDS.
50 milioni.
In 50 milioni di dollari, mi ricorda l'ambasciatrice. Quindi 50 milioni di dollari si possono fare tante cose, anche pagare la gente, appunto, perché ogni volta che compare la sigla BDS o si fa un'iniziativa di solidarietà per il popolo palestinese, ci sia la lettera al sindaco o al rettore dell'università per impedire che venga fatta tale iniziativa o quell'altra. Siamo arrivati al punto di censurare dei film palestinesi, come è successo recentemente a Roma. Ecco, quindi è una campagna che sarà sempre più dura, in alcuni paesi hanno già introdotto delle leggi per mettere fuori legge il BDS, per criminalizzare il BDS, c'è un disegno di legge anche qua in Italia che giace al Senato e noi ribadiamo, non ci faremo intimidire perché siamo dalla parte giusta della storia, come il Sudafrica è stato liberato grazie anche al movimento di boicottaggio, sanzioni e disinvestimento per combattere l'apartheid. Noi come cittadini della società civile internazionale faremo la nostra parte in tutto il mondo per affermare i diritti dei palestinesi e la legalità internazionale, libertà, uguaglianza e giustizia per i palestinesi.
Se non ci sono altre domande possiamo chiudere qua. Questi sono dei calendari che adesso li mando a distribuire.
Sì, credo di fare una riflessione un po' su, si è parlato della responsabilità anche appunto dei governi, delle città, e in qualche modo c'è da chiedersi, insomma, se quanto si stia diventando difficile anche nei nostri territori stare dalla parte degli oppressi. E in qualche modo credo che sia stato molto chiaro nell'intervento di Miriam Marino, direi che sappiamo appunto quanto siano le vessazioni che quotidianamente vengono fatte sul popolo palestinese, il fatto che ci siano famiglie che vengono separate dall'altra abitazione e il luogo in cui possono svolgere la loro attività di cura del proprio patrimonio agricolo culturale, oppure la difficoltà e l'impossibilità di andare a studiare. Quindi da cui il fatto che esistano persone che stanno dalla parte degli oppressi sta diventando, in questa città, evidentemente anche all'interno del dibattito del Consiglio Comunale, sta diventando un problema. Io questo lo dico anche in sintonia col fatto che ci sono alcuni elementi in cui brevissimamente vorrei invitare tutti a riflettere. Il fatto che la magistratura, a proposito si è parlato di legalità, insomma, però la magistratura all'interno di questa città stia in qualche modo, per esempio, rispetto alle lotte operaie, facendo delle operazioni che vanno a difendere i padroni, accusando gli scioperi di essere una forma di ricatto nei confronti dei padroni, credo che sia un problema che dobbiamo porre all'ordine del giorno, così come il fatto che ci sia stato da poco uno sciopero operaio che è stato vietato e che in qualche modo non ha suscitato probabilmente la dovuta attenzione. Ma tornando al tema di cui si sta discutendo, è stato veramente una cosa incredibile il fatto, bisogna veramente non accettare e capire che ci possono essere, come ha detto giustamente Monevardi, delle correnti di destra all'interno dei movimenti, anche per esempio di associazioni ebraiche, perché l'attacco che in qualche modo cerca di associare costantemente la solidarietà col popolo palestinese con un discorso di antisemitismo è da rimandare al mittente con forza e con indignazione, nel senso che chi si batte contro ogni forma di razzismo, contro l'antisemitismo, è sicuramente, e loro lo sanno, presente all'interno di questa sala. E guardate che indicare la direzione sbagliata rispetto a dove si annida l'antisemitismo è sicuramente un fatto che mette in pericolo anche la vita di tutti gli antirazzisti, sicuramente di tutte le comunità ebraiche, di qualsiasi comunità che in qualche modo sia una minoranza all'interno di qualsiasi paese. Quindi in questo senso voglio ricordare, dato che è stata messa in discussione appunto la possibilità di svolgere questa serata per il patrocinio del comune, io vorrei ricordare che a Modena è stato aperto da poco un circolo di destra che dice nel suo che si chiama Terra dei Padri, che nel suo organigramma statutario dice che una delle iniziative che hanno permesso di affermarsi a questa organizzazione è un convegno che si è tenuto l'estate scorsa con il patrocinio del comune di Modena, in cui è stato portato a Modena Alain de Benoist, che è un teorico, un filosofo della nuova destra francese. Ora, questo circolo di destra, perché faccio questo collegamento? Perché parlo di queste cose e perché mi ricollego al fatto che ci sono evidentemente organizzazioni che di qualsiasi provenienza hanno scarsa attenzione o nulla attenzione su organizzazioni che Terra dei Padri il sabato scorso ha portato a Modena un convegno sulla editoria di destra. Editoria di destra che, per esempio, porta per esempio Thule Italia, che pubblica cose che vanno da Adolf Hitler a Goebbels, a Himmler, Rosenberg, Heydrich, eccetera. Queste sono le pubblicazioni che sono state pubblicizzate in questa città. Non è questo il pluralismo che credo ci si possa aspettare in questa città. Credo che siano veramente, che da questo punto di vista ci sono delle cose che devono far indignare tutti noi e che devono farci capire che ci possono essere soggetti che devono essere assolutamente messi e additati e tenuti lontano da ogni nostro tipo di prerogativa, che sono esattamente dei soggetti che nulla hanno a che vedere con la libertà d'espressione e con la democrazia e cose di questo tipo. Ed è veramente incredibile che non ci sia stata nessuna indignazione e nessuna contestazione nel momento in cui il patrocinio del Comune di Modena è andato a favore di organizzazioni che vanno in questa direzione. Grazie.
Ok, ringrazio a nome dell'ambasciatore, a nome di noi tutti, a nome del Comitato Modena in Controgenia, a nome di tutte le associazioni che hanno partecipato alla CGL, che hanno voluto questo dibattito, vi ringrazio tutti e vi auguro una buona notte.